Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale, ma la prima dopo la vittoria di ieri sera. Sono arrivati finalmente i tre punti. Ieri pomeriggio eravamo un po' così spaventati di quello che poteva succedere. In realtà ad essere spaventato è stato evidentemente solo il Brescia, che ha giocato insomma veramente male. Merito al Parma, che si è portato a casa tre punti dal Rigamonti, dove in Serie B avevamo vinto solo una volta prima d'ora, dove comunque avevamo vinto l'ultima volta in Serie A nell'anno del Covid, in quel campionato, con mi ricordo un bellissimo gol di Kulusevski, tra l'altro l'ultimo suo gol. Ma questa è storia, e anche la partita di ieri in un certo senso lo è. Un Parma che ha convinto, bisognerà capire qual è stata il vero peso specifico dell'avversario, ma abbiamo visto che in questa Serie B di partite facili non ce ne sono. Adesso occorre dare continuità ai tre punti del Rigamonti, ma insomma godiamoceli almeno per oggi. Poi penseremo alla SPAL, questo è il momento di festeggiare, di celebrare questi tre punti conquistati veramente nel gelo del Rigamonti. C'era la colonnina di Mercurio, andava tra gli 0 e i meno 1. Eroici 330 tifosi del Parma che c'erano, poi ne avremo anche uno al telefono. Leggiamo la classifica, che sorride un po' di più rispetto a ieri, perlomeno insomma, abbiamo così messo dietro una squadra, il Brescia, distaccato qualcun'altra e ci siamo riavvicinati al Frosinone, perché il Frosinone ha 36 punti, questo turno ha pareggiato col Pisa, gli abbiamo rosicchiato due punti, vero che resta molto lontano, 36 punti Frosinone, 32 punti la Regina, 29 punti il Bari, 27 il Genoa, Parma a 26 con la Ternana, 7 posizione con 24 punti il Brescia, e poi Pisa ottavo, quindi questo è il limite della zona playoff a 23 punti per una questione di differenza reti davanti al Sud Tirol, che ha 23 punti, Ascoli Cagliari 22 punti, Benevento Modena 21, Palermo 20, Venezia Cittadella 19, SPAL Cosenza, SPAL che l'ho già detto è il prossimo avversario, 17 punti, Como 16 punti, Perugia fanalino di coda 13, classifica molto molto corta. Peccato che la Regina abbia vinto tanto una partita tutt'altro che scontata, l'ultima. Peccato perché se avesse almeno pareggiato avremmo accorciato ulteriormente, andata a vincere a Como con un rigore di Hernani nell'ultimo quarto di partita, diciamo. E Como che tra l'altro ha sbagliato un gol fatto con Mancuso, ma questo l'ho già detto ieri. Però insomma, sì, qualche recriminazione ce la possiamo anche permettere, via. Ma l'importante è che il Parma resti lì, tenga il secondo posto a tiro. 6 punti non sono un'enormità in questo campionato, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Il Frosinone al momento è un tantino lontano, però vediamo. Quello che secondo me è importante è che il Parma trovi continuità, davvero. La prova di ieri, lo ribadisco, è stata convincente, ma tante volte l'abbiamo detto quest'anno e poi il Parma non ha saputo confermarsi. Questa volta bisognerà fare la differenza in questi termini. Parma che ha giocato con un modulo diverso, con un sistema di gioco differente, 4-3-3, che ha convinto molti. E bisogna dire che Bernabé, lì in mezzo con altri due centrocampisti, secondo me si è trovato bene. Del resto l'anno scorso le cose migliori, se non sbaglio, le aveva fatte così, nel centrocampo a 5 di Iachini, di fatto sì, centrocampo a 3 con i due terzini molto larghi. Franco Vázquez fa il suo 9, lo ha detto, l'ho già fatto a Siviglia, ma poi sentiremo anche Vázquez, e devo dire che ci è piaciuto anche lui. E poi Tutino, ne parleremo anche con i nostri ospiti. Forse Pecchia gli ha trovato finalmente un ruolo, quello di esterno, che poi tra l'altro lui nasceva esterno sinistro. Ieri insomma si è fatto, devo dire, apprezzare. Era un Parma con diverse assenze, non ultime quelle per motivi disciplinari di Somm e Osterwolde. Vi dico già che non ci sono particolari chiarimenti sul motivo della sanzione disciplinare. Si vocifera così di un ritardo in giornata, insomma una cosa comunque non particolarmente grave. Ecco, però la società ha voluto far sentire la sua voce. Anche Fabio Pecchi ha detto: io devo anche allenare gli uomini oltre che i giocatori. Sto parafrasando, ma il concetto era questo. Quindi bene così. Mi state scrivendo in tantissimi, questo mi fa piacere. Adesso leggo i vostri messaggi. Prima però ricordo il numero per farlo: 333-9200-170. Vado in ordine. Ampo 60 che dice: l'avevo scritto ieri a Palla in Tribuna, è ora di vincere e convincere, punto e basta. Direi che ieri sera è stato così. Mosse vincenti, due punti. Valenti sorprendente sulla fascia e più produttivo di Osterwolde. Centrocampo 3 che dà più equilibrio e dinamicità con Bernabé che ha fatto girare la squadra. Fantastica l'apertura per Mann nell'azione del palo. Mann che forse ha capito cosa deve fare. Bogni che cresce bene ed ha fatto il primo gol in Italia. Ma la domanda è: perché dobbiamo aspettare l'emergenza per stare sul pezzo? Questo messaggio di Ampo 60, sempre molto preciso e anche direi molto condivisibile. Messaggio di Primo che dice: delle tre partite assolutamente da vincere, la prima è stata vinta, forse la più facile. Ora il Parma deve vincere e dimostrare di essere cambiato con le due squadre meno forti e più chiuse, Spal e Venezia, che però bisogna battere a tutti i costi. Questo è Primo. Christian dice: Pecchia non osi dividere ciò che gli infortuni hanno unito, Bernabé, Juric e Stevez. Bella questa frase di Christian. E dopo sentiamo anche i nostri ospiti cosa ne pensano di questo centrocampo a tre, che in effetti sembra dare quell'equilibrio che era mancato e anche quel filtro che era mancato al Parma. Vittoria importante, scrive Lorenzo, per rimanere a galla, ma non montiamoci la testa. 4 punti nelle ultime 4 gare non sono una media straordinaria. Speriamo di tornare a fare punti anche in casa e incrocia le dita. Assolutamente. Andrea appunto mi scriveva, prima che lo dicessi, se si sa qualcosa in più dell'esclusione disciplinare di Osterwold e Somm. Ribadisco, non ci sono arrivate descrizioni particolari di quanto è accaduto. Potrebbe essere un ritardo, non so se alla partenza da Parma dopo la rifinitura o più facilmente nel pomeriggio a Brescia dopo il pranzo. Comunque è una cosa che, l'ho detto subito, il Parma nasce e muore a Brescia, e non è una cosa quindi di particolare rilievo, insomma è anche condivisibile e rispettabile quello che ha fatto il Parma. Altro messaggio: ma ciao a tutti, ma dobbiamo essere sempre in emergenza per vincere, si chiede questo tifoso che non si firma. Sembra la storia di quest'anno, sembra questa. Roberto dice: è tanto tempo che dico che bisogna giocare con un centrocampo a tre, speriamo di continuare con questo modulo, con Vasquez dietro le due punte o come ieri sera, cioè da falso 9, aggiungo io, vedremo. Sì, devo dire che gli è piaciuto, tra l'altro Vasquez ieri, vabbè, non ha segnato, ma perché è stato sfortunato, ma quella bellissima azione con quel delizioso assist di Juric, insomma, meritava un gol. Il problema è quando non ci sono le occasioni, quando ci sono e si sbagliano, poi quello può succedere. Facciamo il riepilogo di quanto è successo con il servizio di Alberto Rugolotto.
Voleva una risposta Fabio Pecchia verso se stessi, ma anche verso l'ambiente, verso l'esterno, e la risposta puntualmente è arrivata in piena emergenza, infortuni e con Somm e Osterwolde fuori per punizione nonostante la penuria di uomini. Ancora una volta, in un momento difficile e complicato, il Parma si è rialzato, ha reagito, ha tirato fuori unghie e denti, dando vita ad una delle migliori prestazioni della stagione. Questione di carattere, ma non solo, nel catino gelato e nebbioso del Rigamonti a fare la differenza sono stati anche il sistema di gioco, i singoli. I gialloblu si sono schierati con il 4-3-3, un centrocampista in più e un attaccante in meno. Sono risultati equilibrati e coperti. Filtro in mezzo, diversi inserimenti dalla mediana, specialmente di Juric, e numerose conclusioni in porta, quasi un paradosso per un Parma che nell'ultimo periodo aveva faticato non poco a trovare soluzioni offensive. La rete di Mann, pregevole, il suo sinistro rasoterra di prima intenzione, quarto centro, personale come inglese, ma anche un paio di occasioni per chiudere prima il match con Vasquez e con lo stesso rumeno. Per lui un palo clamoroso dopo una travolgente cavalcata solitaria. Nella ripresa la squadra di Pecchia ha saputo tenere il forcing senza grossi pericoli del Brescia per poi colpire in contropiede. La sensazione è che il nuovo assetto abbia dato solidità in difesa e più mobilità in attacco. Un ruolo decisivo in questo caso per Vasquez, falso 9, posizione in cui aveva già giocato a Siviglia. Determinanti i singoli, la migliore prova stagionale per i vari Tutino, Mann e Bernabé a suo agio come regista, convincenti Osorio e Valenti, per quest'ultimo un assist al bacio nel primo gol della gara, positivi anche i subentrati Eno e Bonny. Il Parma ora è quinto in classifica, 6 punti dalla regina, domenica alla Spal, l'obiettivo continuità è scontato. Pecchi attende anche novità dall'infermeria, anche inglese e Benek fuori per guai muscolari.
Palla in tribuna.
Chissà se l'idea del cambio modulo è nata dall'assenza d'inglese o era a prescindere. Questo sarebbe stato interessante da sapere, vedremo. Di certo devo dire una cosa, è vero, Parma è in grande emergenza, però la formazione, l'11 titolare di ieri, non mi sembrava una squadra d'emergenza. Questo significa qualcosa, secondo me, insomma, con i giocatori nel loro posto, se Tutino poi gioca così, anche un 11 del genere in, tra virgolette, emergenza, beh, insomma, con Vasquez, Mann, Bernabé in quella posizione, bah, Valenti poi sembrava un terzino sinistro di consumata esperienza, non un'eccezione, insomma. Non siamo, direi che non siamo messi male, comunque, in questo momento. Andiamo a sentire però nel dettaglio le dichiarazioni proprio di Pecchia e di Vasquez, che parla anche del suo ruolo da falso 9 che ha ricoperto ieri sera.
La prestazione è di livello, il gruppo sempre presente, veniva da una prestazione sottotono in 5 mesi, insomma, da quando lavoriamo, e oggi però c'era la voglia da parte di tutti di voler portare a casa il risultato.
Sempre è importante vincere, però dopo la partita con Benevento, che credo che è stata la peggior partita della stagione per noi, oggi era importante contro una squadra che sono lì come noi, quindi importante per il morale, per noi, per il gruppo, dobbiamo continuare così.
È una soluzione sulla quale ci lavoriamo già diverso tempo, mi è piaciuta, sicuramente è una soluzione che potremmo adottare in futuro, ma al di là poi del modulo, che è un dettaglio veramente minimo in questa serata, perché lo spirito è andato oltre il dettaglio tecnico tattico.
Ho detto, no, sono a disposizione dell'allenatore, darò il massimo sempre, no, per aiutare. Non è la prima volta che gioco lì, anche a Siviglia ho giocato tante partite lì, quindi è un modulo che mi piace, sono più vicino alla porta e mi piace, no? Però sempre sono a disposizione del mister.
Su Bonny il gol è il giusto premio, ma è il lavoro che viene da diversi mesi, sempre con grande serietà, con grande spirito di abnegazione, e forse mancava a lui proprio proprio trovare la strada del gol.
Non siamo stati regolari, continui, quello che è quello che manca, no? Poi abbiamo perso partite che non dovevamo perdere, però dai, adesso comincia un altro campionato, dobbiamo continuare così.
Palla in tribuna.
Comincia un altro campionato, speriamo, vedremo, lo chiediamo al nostro primo ospite, Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Ti sei ripreso dal freddo patito ieri a Brescia innanzitutto?
No, ieri sì, se non vincevano, no scherzo, sì, tanto freddo, sì, sì. Poi non so, forse sarà il primo vero grande freddo di questo inverno, forse si sentiva di più. Sarà che sto diventando vecchio, insomma, c'era proprio freddo.
Ti chiedo come hai visto il Parma, fino a quando l'hai visto, perché poi è calata quella strana nebbia e si è andati un po' a spanne.
Sì, si è andati
però
un po' a spanne.
Però il più era fatto, ecco, quel momento. Il più era fatto in quel momento. Via.
Sì, no, per un'ora era mancato solo quel raddoppio che è arrivato solo agli ultimi secondi. Soprattutto nel primo tempo il Parma doveva chiuderla sul 2-0, è un discorso che abbiamo già fatto, no? Tante volte. Tant'è che io nell'intervallo avevo un po' di timore che si ripetessero copioni già visti, cioè di un Parma che rientrasse negli spogliatoi in versione più soft e gli avversari ne potessero approfittare. A dire il vero, il Brescia mi è sembrato veramente poca cosa, come peraltro però il Sudtirol, se vogliamo, sì. Qualche altra squadra. E il Parma invece è stato bravo. In Brescia aveva una situazione quasi monocorde, ovvero il lancio lungo a cercare Moreo o qualcuno lì davanti. E stavolta il Parma è stato bravo, si è difeso bene. Ha trovato le giuste soluzioni, mi sembra, vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma non credo che Chicchizzola non abbia fatto una parata.
Giusto.
E nemmeno un intervento importante, tra virgolette, quindi... Vuol dire che la difesa ha lavorato molto bene. E, ti ripeto, l'unica cosa è mancato quel cinismo che soprattutto in Serie B deve essere una costante. Deve essere quando tu hai la possibilità di spegnere la partita, di fare in modo che l'avversario non riesca più a rialzarsi o a avere velleità di poter recuperare, bisogna metterla in pratica e ce l'ha fatta solo al 95esimo.
Eh sì. Fabrizio ci scrive a proposito di Gazzetta: Pecchi ha seguito un pochino le indicazioni di Grossi, comunque avere due moduli in base all'avversario è sempre un vantaggio. Ti ha convinto, Sandro, questo 4-3-3? Insomma, ieri il Parma ha convinto, può essere il futuro di questa squadra?
Beh, diciamo che può essere il sistema di gioco quando non hai un attaccante vero. Per far giocare Vasquez in quella posizione, da centravanti di manovra, come si diceva quando ci giocava Ancelotti, in quella posizione lì nel Parma. E quando tu hai questa situazione, certamente con l'inglese no, credo di no, anche se poi un filtro importante a centrocampo sembra aver favorito quella copertura di cui parlavo prima e quella possibilità di difendersi in un certo modo. A me per esempio ieri è piaciuto molto Bernabei, io non so se avete visto la partita o dal vivo o in televisione, ma per esempio il lancio che ha fatto su Mann, quando poi Mann ha colpito il palo, è stato uno di quei colpi che si vedono raramente, certamente in Serie B rarissimamente e nel calcio raramente, un colpo al volo di esterno tagliato, basso.
Sembra essersi giovato della copertura di Juric e De Stefano.
Certo.
Infatti un nostro radioascoltatore ha detto che Pecchia non divida mai quello che la contingenza gli ha dato, cioè il dover giocare contro centrocampisti.
Sì. Ma dopo non so, magari non è nemmeno la contingenza e poi dopo sarà anche un sistema da adottare. Il problema vero è che se tu vai a vedere, alla fine chi poteva giocare, cioè voglio dire, nel momento in cui si dovessero essere stati sostituiti o Estevez o Bernabé o Juric, cosa facevi? Chi ci mettevi lì?
Sì.
Considerando che Somm era in tribuna per motivi disciplinari, in panchina c'era Ino, che non so nemmeno se è una sua posizione ideale, mi sembra più un esterno da 4-4-2, però insomma dopo manca un centrocampista in questa, gli infortunati, tutte queste situazioni, e quindi dopo bisogna stare attenti sia con quello che si ha e con quello che non si ha, in tutti i sensi.
Mark dice, ti leggo il suo messaggio: vado controcorrente, bene la vittoria, ma non erano bidoni l'altro giorno, non sono campioni ieri, la differenza è stata l'avversario, il Benevento ha fatto una gara incredibile mentre il Brescia è stato poca roba, bravi comunque noi, dice Mark. Sandro, ci vuole la conferma adesso?
Io direi che Mark, come sempre, ha ragione, cioè ha ragione a metà, nel senso che il Benevento non mi è sembrato quella gran squadra che dice lui. E ha ragione che non erano bidoni prima e non sono campioni adesso. Col Benevento giocavamo con due centrocampisti invece che tre. E questo è un cambio che secondo me è stato sostanziale nella vittoria del Parma di ieri, soprattutto nella copertura. Però col Benevento giocavamo con Vasquez, che era il terzo, diciamo, davanti ai due centrocampisti, molto vicino a Inglese. Vasquez l'ha detto poco prima che tu mi chiamassi, che ama quella posizione perché gli piace giocare la palla. Quindi è chiaro che non è che di quei ruoli lì ce n'è uno. Ecco.
Eh sì, adesso è Pecchia che deve capire bene lì cosa fare. Mi viene da dire che finché non c'è Inglese, vabbè, Charpentier ormai lo diamo per perso, almeno per queste settimane. Ma Inglese credo che non rientri, andare alla fine dell'anno. Dubbi non ce ne sono, nel senso che potrebbe continuare con questo schema da falso 9, insomma, Pecchia, e chissà.
Sì, credo che l'aveva già fatto anche l'anno scorso, con ottima, insomma, in un paio di partite bene. Sì, credo che uno come lui si possa anche divertire di più giocare in questo modo. Poi ieri va detta anche un'altra cosa: bene i tre centrocampisti, ma molto bene gli esterni. Che forse anche loro hanno giovato del centrocampo più robusto, cioè non sono dovuti rientrare proprio sì, sulla linea dei difensori, ma hanno potuto giocare in 50 metri invece che in 70-80. È forse la prima volta che tutti e due gli esterni siano i due migliori in campo. Infatti. Io per un'ora tutino, per 45 minuti perlomeno, finché il fisico ha retto, perché dopo mi è sembrato che soprattutto il problema fosse di stanchezza.
Sì.
Però finché il fisico ha retto ha giocato il ruolo che non è suo in modo perfetto, ha scalato, ha saltato l'uomo, ha assistito, è tornato, ha fatto gli scambi. Secondo me certamente Mann è stato il migliore in campo, ma anche Tutino non è stato da meno. Cioè, funzionando gli esterni, anche il gioco del Parma ha permesso ad altri giocatori, oltre che a Vázquez, dico Juric, che ha avuto l'occasione più importante, ma dico anche Bernabé, l'abbiamo detto prima, di giocare una partita di spessore.
A Tutino forse gli ha trovato un ruolo Pecchia, finalmente.
Bisogna però che non ci sia centravanti in riferimento, perché per quello che si è capito Tutino è una seconda, almeno a me è sembrato così, poi posso essere smentito, io non sono un allenatore e non ho ambizione di dare giudizi, però mi è sembrato che sia più una seconda punta, no? Nella sua connotazione ideale di gioco, e fare l'esterno è così, camuffarlo un po' anche da seconda punta, mi sembra che si sia comportato molto bene.
Sandro, prima di salutarti ti saluto, ti giro i saluti dell'amico Luca, poi mi chiede se è arrivata a Santa Lucia. A me no, ma mi accontento del regalo del Parma. A te Sandro è arrivata per caso?
Uguale, è contento del regalo del Parma.
Benissimo. Sandro,
in un piatto di anolini per...
Sandro, scusa, tra l'altro insomma, mi sono informato, il tuo libro A tavola con Sandro Piovani ormai è un best seller, in poco tempo stai spopolando con questo libro, immagino sia una soddisfazione. È ancora in edicola, lo diciamo, adesso arrivano anche le ristampe se serve.
Non so effettivamente come stia andando, tutti dicono che sta andando molto bene, io spero di sì. È in ogni caso un libro fatto col cuore, quindi per me era una soddisfazione già averlo fatto, e la copia che ho regalato a mia madre.
Ieri non avrei fatto in tempo insomma ad assaggiare qualcosa di buono a Brescia coi tempi stretti, però lì insomma ci vorrebbe, non so se in passato il famoso spiedo bresciano con l'uccelletto,
certo, quello. Poi ci sono altri due o tre ristoranti molto importanti, molto belli, Miramonti l'altro, cito.
E allora la prossima volta potrei fare da Parma in Italia con i consigli di Sandro Piovani, una cosa del genere, insomma.
Girando col Parma.
Bravo, assolutamente, abbiamo già lanciato uno spunto. Sandro, grazie mille.
Grazie a te, ciao. E un buon pomeriggio a tutti.
Grazie, ciao Sandro. Allora, prima di andare in pubblicità, una domanda. Sibillina, Ampo 60, dice... questa la giriamo poi a Luca Ampollini nell'ultimo blocco della trasmissione. Intanto la leggo, così tutti ci potete pensare su e magari mi dite anche la vostra. È un bello spunto quello di Ampo 60. Dice: il fatto che il Parma giochi bene e vinca quando Pecchia le scelte obbligate sminuisce la sua bravura o le sue qualità? Punto di domanda. Io adesso non rispondo, dopo non voglio influenzarvi, ma ho già abbastanza le idee chiare su questo. Roberto dice: i sostituti a centrocampo ci sono Camara e Som, possono giocare benissimo quando sono a disposizione. Sì, questo sì, probabilmente Sandro diceva che ieri poi le riserve non c'erano, però hai ragione tu Roberto, effettivamente Camara sì, ci sta nel centrocampo a tre secondo me, e Som, ma sì insomma non ha mai fatto stravedere in questa sua esperienza a Parma, però ecco come riserva lì, penso che quest'anno che è anche un po' cresciuto, insomma speriamo, perché altrimenti... davvero è stato un investimento pessimo. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo tanti altri ospiti da sentire. A tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di tornare a parlare della partita vinta di ieri, dobbiamo aprire una parentesi sull'ormai imminente compleanno del Parma, perché era il 16 dicembre del 1913 quando in un'osteria di via Saffi, dal ormai morituro Verdi Football Club, si riunì Raul Violi, che poi fu il primo presidente allenatore, così non poteva esonerarsi, Umberto Spaggiari, Fratelli Bocelli e tal Rossini diedero vita a quello che di fatto oggi si chiama Parma Calcio, appunto 1913, che sta preparando una festa per la giornata del 16, ed è con noi il direttore operativo del Parma Calcio, Stefano Perrone. Buon pomeriggio, Stefano.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Insomma, innanzitutto arrivare al compleanno dopo una vittoria, innanzitutto è il modo giusto. E cosa state preparando per il 16?
Naturalmente questo aiuta sempre, dà sempre morale. Per il 16 stiamo preparando quella che è diventata ormai la nostra consuetudine, un open day. Apriamo lo stadio a tutti i tifosi, tutti i cittadini. Quale migliore occasione se non un compleanno? 109 anni di Parma Calcio nel 2022, e sempre nel 2022 abbiamo anche il centenario, sempre a dicembre, della prima pietra dello stadio Tardini, per cui veramente una data importante. Allo stadio stiamo preparando quello che ormai facciamo con una certa abitudine e con molto piacere. Siamo pronti a ospitare i nostri tifosi. Avremo come elemento di base, come elemento portante, una bellissima attività di quiz a coppie con un'operazione a premi. Stiamo raccogliendo adesioni per questo quiz. Faremo delle domande naturalmente sulla storia del Parma.
Molto bello.
I vincitori che si sfideranno dentro la sala stampa dello stadio Tardini avranno ricchi premi e cotillon, come si dice in questa occasione.
Tra l'altro, a proposito di premi, leggo che c'è anche la distribuzione per gli under 14 accompagnati da un genitore di un biglietto gratuito per la partita Parma-Spal di domenica.
Assolutamente, vogliamo come sempre avere i nostri tifosi, i giovani tifosi dello stadio, quale migliore occasione. Il Parma il suo giorno del suo compleanno fa un regalo ai più piccoli, gli under 14, per averli allo stadio per una partita molto importante. Naturalmente oltre il quiz, questa gara, avremo anche tante altre attività. Avremo sempre le attività di calcio, ovvero di attività ludico-ricreative legate al calcio fatte nelle zone cortilizie con le nostre academy, un laboratorio di palline natalizie tema Parma Calcio e un'altra bellissima sfida un po' più tecnologica, ovvero sugli e-games, sui giocatori che si sfideranno al gioco elettronico del calcio, per cui dal campo vero al campo virtuale.
FIFA 23, tu come te la cavi a FIFA 2023?
Malissimo.
Ma siamo in due. Io sono rimasto a FIFA 99.
Ma io dico sono rimasto al calcetto da bara.
Forse è meglio, guarda, certe volte.
Molto analogico sono.
Sì. Stefano Perrone, in parte l'hai già detto, state così, questa bella abitudine dell'Open Day state prendendo per varie iniziative, ricordo la più recente, quella di Halloween, poi c'è stata la festa estiva inizio luglio. È un modo davvero per aprire la casa del Parma fattivamente ai tifosi, e il riscontro mi sembra buono per essere solo il primo anno che accade.
Assolutamente un riscontro molto positivo. In tutte le occasioni abbiamo avuto tantissime visite, come anche in questo caso faremo vedere il museo, gli spogliatoi, cominciano anche i piccoli tour all'interno dello stadio. Però un riscontro veramente molto molto positivo. Anche per Halloween, che avevamo un pubblico diverso da quello che è il nostro classico tifoso, c'è stato veramente riscontro. Questo è un segno che quando apri le porte di casa, in questo caso nella nostra casa, lo stadio, la gente viene, c'è voglia di socialità, c'è voglia di conoscere il Parma, di conoscere il Tardini.
Allora, tutte le informazioni su parmacalcio1913.com. Stefano, prima di salutarti ti chiedo quanto è difficile ma anche stimolante dover così affiliare o comunque trasmettere la passione per il Parma Calcio ai ragazzini, alle nuove generazioni, ora che insomma il Parma non è in Serie A a lottare per lo scudetto. Ecco, come si fa a distoglierli dalle luci di Inter, Milan, Juventus? Ecco, questo penso che sia un lavoro non scontato.
Assolutamente, non è facile, bisogna essere presenti, bisogna raccontare la storia, perché i ragazzi sono delle spugne, raccolgono quelli che sono gli input che gli diamo. Dobbiamo fargli prendere delle abitudini, che sono quelle di frequentare lo stadio, di venire allo stadio anche negli Open Day, anche questa è un'abitudine molto buona e positiva, e piano piano dobbiamo trasmettergli questa passione. Poi dopo naturalmente i figli vengono, verranno, però la passione si trasmette da appassionati verso i più giovani, e questa è una cosa che il Parma non ha mai smesso di fare, è una cosa che quest'anno ci siamo promessi di essere ancora più assidui, come l'iniziativa della maglia ai Remigini, che abbiamo recuperato anche le seconde classi. L'anno scorso non era stata fatta, quest'anno abbiamo recuperato la prima elementare e anche la seconda elementare. E quando abbiamo gli Open Day vediamo i bambini più piccoli che vengono allo stadio con la maglia del Parma, e anche allo stadio durante le partite cominciamo a vedere i bambini delle elementari che vengono con la maglia del Parma. Per cui tutti i segnali ottimi ci fanno dire continuiamo. Questa è la strada giusta.
Eh sì, perché poi il calcio si fa per i tifosi. Grazie Stefano Perrone. Allora ricordiamo ancora Parma Calcio 109, il compleanno della società gialloblu il 16 dicembre, cioè venerdì.
Venerdì, nel pomeriggio,
sì, fino alle 20.
Fino alle 20, 20 e 30.
C'è la torta.
E faremo il taglio della torta, immancabile. Per partecipare al quiz, ti chiedo scusa, l'ultimo punto, iscrivetevi. Sul sito c'è un form apposta di iscrizione. Trovate un vostro partner per fare questo quiz, iscrivetevi, vi aspettiamo allo stadio, tutti, per chi fa il quiz, per chi vuole fare le palline e per chi farà anche gli games un po' più complessi.
Bello, bello, molto, molto. Il quiz, penso che verrò a vederlo come spettatore, sono molto, molto interessato a vedere qual è il livello dei nostri...
E naturalmente campi da calcetto, palle, calcio e tennis, questo non mancano mai.
Esatto. Beh sì, questa è una costante, molto bello, molto bello. Così col freddo ci si scalda un po' muovendosi. Grazie Stefano Perrone, grazie e bocca al lupo per questa iniziativa.
Grazie, saluto tutti.
Allora, andiamo avanti con un po' di messaggi prima di sentire un nostro ospite, perché me ne avete scritti tanti nel frattempo. Daniele dice, non credo che la vittoria sia frutto del modulo con tre centrocampisti, o perlomeno gli diamo troppa importanza. A mio avviso l'elemento determinante è stato che l'intensità ieri era superiore a quella contro il Benevento, e se corri e vinci i contrasti sei a metà dell'opera. Beh, come dare torto anche a Daniele, effettivamente tutte, lo dico sempre che il pubblico di Palla in Tribuna è molto molto qualificato. Rino dice, secondo me Pecchia è stato obbligato dalla SOU, non lo so, a giocare con due soli centrocampisti, dalla società forse, a giocare con soli centrocampisti, altrimenti non si spiega. Rino, questo messaggio ti è venuto fuori un po' così, non so se l'ho interpretato bene. Luca salutava Perrone. Un altro, Fabrizio, diceva, chiedete a Perrone perché degli infortunati non parlano mai in dettaglio. L'ho letto adesso, ma comunque non era, diciamo, l'interlocutore giusto, perché ha tutt'altro ruolo nella società. Giuliano dice, la partita di ieri sera ha certificato che non dovremmo più schierare contemporaneamente Miaile, Inglese, Vasquez e Mann. Non c'è alchimia ed equilibrio di squadra se in campo c'è questa combinazione. Chiederemo anche questo a Luca Ampollini per sapere cosa ne pensa lui. Poi, quando togliamo la rete e il vetro davanti alla curva al Tardini, prima della copertura, chiaramente, Ieri Bogni è entrato in curva, è stato il top della partita. Beh, sì, è vero, è stata una bella scena. Effettivamente fa bene questo tifoso a sottolinearlo. Chi c'era in curva ieri a Brescia si è preso freddo, ma anche gioia, è Simone Burani, capogruppo dei Danè, grande gruppo di tifosi. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buongiorno.
Ti sei ripreso anche tu dal freddo?
Sì, mi sono ripreso, sì. Tutto a posto.
Simone, se puoi abbassare la radio, forse perché fa un po' di ritorno, non so se hai acceso la radio.
Sì, anch'io ce l'ho, no, la radio ce l'ho spenta.
Ah, ok, quindi... niente, allora dopo vedremo di risolvere. Simone, che partita hai visto? Come si è vista soprattutto da quello spicchietto lì? Perché a un certo punto penso fosse difficile.
Ma si è visto bene il primo tempo, secondo tempo un po' meno, però il primo tempo si è visto bene, insomma. Io ho visto un Parma leggermente più motivato delle ultime due o tre partite, ecco, quindi... Direi che la vittoria, secondo me, come diceva prima il messaggio che hai letto, è anche per quello. Cioè, quando tu in mezzo al campo lotti è più facile che arrivi la vittoria. Ecco. Se tu invece fai la ballerina in mezzo al campo ti diventa dura, soprattutto in Serie B quando ti scontri con realtà che non sono proprio così... Insomma, non sono passeggiate. Ecco, certo.
Sì, a Brescia non era mai stato facile come campo.
No, a Brescia non è mai stato facile, però ieri sera hai lottato.
Sì,
pur
sì.
Avendo, come dicono tutti, tanti infortuni, però chi c'era, secondo me...
Era comunque un 11 titolare di tutto rispetto per la Serie B, secondo me.
Sì, quello sì. Poi io sono sempre molto critico, guarda, però per quello sì. Non ho visto benissimo il Brescia, ecco, ma aspettavo qualcosina in più.
Sì, è stato molto deludente, molto deludente. Ieri sera chi ti è piaciuto di più nel Parma?
Ma allora, guarda, ieri sera a me del Parma mi è piaciuto, io sono sempre critico su Valenti, perché non mi sta troppo simpatico calcisticamente parlando.
Sì.
Ieri sera però sulla fascia io l'ho visto bene e mi è piaciuto.
Sì,
dirò la verità. Poi in mezzo al campo mi sono piaciuto, sì, a parte l'assist, però insomma mi è piaciuto. In mezzo al campo concreti, quindi dai, tutto sommato è andata bene rispetto alle altre volte. Poi io mi aspetto sempre molto dal Parma, quindi sono sempre piuttosto critico.
Falso 9, Vasquez, ti è piaciuto? E poi domanda, ma quando torna inglese che facciamo?
Quando torna inglese?
Bella domanda. Non prima di un mesetto, a quanto ci risulta?
Guarda, io Vasquez ho un amore e odio nei suoi confronti, odio sempre sportivamente parlando,
certo. Perché
è un giocatore con un potenziale incredibile, però rallenta troppo il gioco per me, fa sempre un tocco in più, uno o due tocchi in più. Ieri sera credo che il mister non potesse fare altro, quindi insomma va bene, però io sono sempre molto critico su di lui, perché ha un gran potenziale, ma ti rallenta troppo il gioco e, come ti dicevo, secondo me fa uno o due tocchi in più. Poi è anche l'unico che ti mette l'uomo davanti al portiere quando è nel momento giusto, perché...
Certo. Simone Burani, tu che appunto conosci bene il tifoso, il mondo del tifo, che aria tirava prima di questa partita? Cioè, è stata salvifica questa vittoria, o sbaglio?
Ma direi di sì, perché col Benevento non ci eravamo lasciati proprio benissimo con la squadra. E quindi ieri sicuramente ha ricucito quel piccolo strappo che si era creato. Ecco.
Adesso poi, però, non fondamentale. Continuità.
Bisogna continuare, non è che poi con una prestazione salvi altre brutte prestazioni.
Sì.
Bisogna continuare il percorso, che non è assolutamente facile.
È una stagione in altalena, questa.
Sì,
grandi. Sì, adesso stiamo imparando a non entusiasmarci troppo dopo partite come quella di ieri, perché questo Parma poi ci fa tornare, più ci eleviamo con il morale, più dopo è pesante la caduta a volte.
Assolutamente, però come dicevi prima, cioè non sono campioni oggi e non erano neanche balordi ieri, insomma sono questi, come dico io, questi qua, non è che sono altro. Ecco.
Delle squadre che hai visto finora, allora io continuo a dire che l'obiettivo del Parma al momento non può che essere quello di raggiungere la promozione diretta, quindi almeno il secondo posto, al momento, questo mi sembra il segreto di Pulcinella, anche se poi in società non si cita la parola Serie A, forse più per scaramanzia o che cosa, ma questo deve essere l'obiettivo al momento, ribadisco. Chi sono le squadre che ti impensieriscono di più?
guarda, io non mi aspettavo un Frosinone così, che ho visto che è lanciatissimo, quindi boh, va bene. E Frosinone e Regina credo che siano le due rivelazioni per me, eh?
Sì, sì, sì.
E come dice Lucarelli, io sono un tifoso e non un tecnico, perché quando mi sbilancio a dire delle cose tecniche mi stoppa sempre il capitano quando ne parliamo, però per quello che ne posso capire io, insomma, Frosinone e Regina sono due belle rivelazioni. Non mi aspettavo la Regina perché ha iniziato la stagione dopo degli altri con i problemi societari che ha avuto, quindi boh, vedremo. Io non sono così fiducioso sulla promozione diretta, ci spero ovviamente, ma fiducioso non lo so.
No, secondo beh, no, ancora... certo, io parlavo di obiettivo, questo non può che essere questo,
ma l'obiettivo. Sì, 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 no, certo, poi, l'obiettivo,
come te,
assolutamente.
I dubbi sono legittimi a questo punto della stagione. Ecco.
Assolutamente.
Però Vasquez dice adesso comincia un nuovo campionato, sei d'accordo? Speriamo.
Speriamo. No, io lo spero assolutamente. Vorrei capire anch'io, come diceva anche prima qualcuno, tutti questi infortuni da dove vengono, perché sono già, non è che è una stagione sfortunata, sono già anni che noi abbiamo questi problemi, quindi capire da dove vengono, perché, per come, non lo so, boh, anche inglese, prima io ti ho fatto una battuta ironica, ma quando torna, perché gioca una partita, ne sta giù 3, ne gioca 5, ne sta giù 10, cioè non lo so, boh, io mi auguro che recuperi.
Simone, però... ti faccio una domanda prima di salutarti, visto che tu sei di quelli con i Danè che segui un po' il Parma per mari e per monti. A proposito di per mari, 26 dicembre, Santo Stefano, Parma-Venezia, avete cominciato a parlarne?
Assolutamente sì.
Cade non bene sarebbe... perché è un giorno festivo o preferivate stare con le ginocchia sotto la tavola?
No, ci siamo per la felicità delle nostre mogli, compagni e famiglie, ma ci saremo, ci siamo, assolutamente.
Questo è l'amore più certo, quello
che
riparo.
Chi è più fortunato se le porta dietro, gli altri devono trattare in famiglia il permesso, però insomma ci saremo.
Bisogna mettere un po' tutto sulla bilancia. Grazie Simone Durani dei Danè, grazie mille
a te,
Simone.
Alberto, un abbraccio.
Alla prossima. È così, fateci sapere anche se andrete a Venezia, a parte che poi ne parleremo, quella è una trasferta molto molto suggestiva. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo Luca Ampolini, a tra poco.
Palla in tribuna.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Padre!
Dimmi, figliuola.
Ho peccato! Ho scoperto la salumeria Garibaldi. Ho tradito mia suocera. Ho trovato degli anolini spaziali e tortelli di erbetta che sono da volare via. E poi, padre...
Continua.
Hanno un prosciutto di Parma dolcissimo e del parmigiano che si scioglie in bocca. Insomma, una tentazione dopo l'altra. Cosa posso fare?
Vai, sorella. Vai pure alla salumeria Garibaldi. Anzi, è vegan che a me, entro breve.
Strada Garibaldi 42, telefono 0521 23 56 06. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, come simpaticamente ogni tanto lo bacchettiamo e lo punzecchiamo, oggi diamo ad Ampollini quello che è di Ampollini, perché ieri Brescia 0, Ampollini 2 con i gol di suoi due pupilli Mane e Bogni. Si può dire, Luca? Ciao intanto.
Ciao, buon pomeriggio. Beh, insomma, credo che siano stati bravi entrambi, ma penso che ieri sera sia stata una prestazione di alto livello da parte di tutti, insomma. Credo sia stata una partita che riscatta pienamente la partitaccia di Benevento e questo credo sia importante, importante perché insomma secondo me c'erano stati commenti da parte di tutti un po' troppo severi per una partita peraltro davvero bruttissima contro il Benevento, ma credo fosse stato un episodio e la gara di ieri fortunatamente l'ha confermato.
Allora, qualcuno dice qui dei nostri radioascoltatori, merito del maggiore equilibrio col 4-3-3, altri dicono no, invece è stata la grinta che è stata diversa e la cattiveria agonistica che ha messo il Parma. Tu come la pensi? Ti ha convinto questo assetto tattico innanzitutto?
Ma io sinceramente non ho visto grandi differenze rispetto al solito, perché comunque c'era un altro centrocampista in campo, ma di fatto lui ricopriva il ruolo che solitamente di Vasquez, perché andava a pressare la prima costruzione, era praticamente sempre sulla linea di Mane e Tutino. Poi vabbè, se vogliamo dire che c'era un centrocampista in più e la squadra era più equilibrata, possiamo dirlo. Io non sono molto d'accordo con questo discorso, perché comunque io non ho mai visto il Parma particolarmente sbilanciato, non ho mai visto una squadra subire particolarmente l'avversario, non ho mai visto il portiere del Parma fare tante parate in virtù di una presunta mancanza di equilibrio. Ho visto una squadra, indipendentemente dagli attaccanti messi in campo, che ha sempre costruito molto poco. Quindi tante volte si vive di frasi un po' fatte, ma la realtà secondo me è un'altra. Ma poi naturalmente ognuno è libero di pensarla come crede, ci mancherebbe.
Ma Vasquez fa il suo 9, ti piace?
Ma Vasquez a me ieri non è che abbia entusiasmato, anche se poi sul primo gol ha avuto un peso non indifferente. È un giocatore che chiaramente così accende un po' la fantasia dei tifosi e anche degli addetti ai lavori per le qualità che ha. Per me il ruolo in cui rende di più è davanti alla difesa, come l'aveva inteso Pecchia fino a poco tempo fa. Perché a tre quarti comunque lui ormai subisce sistematicamente spalle alla porta la pressione dei difensori avversari che ormai lo conoscono e quindi diventa abbastanza prevedibile. Perde palla perché non può dribblarne 23, magari ne dribbla uno, due, ma il terzo poi gli prende sul pallone. Quindi quando gioca a fronte alla porta davanti alla difesa ha più spazio, ha più libertà, ha più respiro e gioca sicuramente meglio a mio modo di vedere.
Quindi tu come risolveresti la convivenza sua con Bernabé?
Ma io, come ho scritto anche sulla Gazzetta ultimamente, io non ho mai visto il Parma senza Vasquez, quindi mi piacerebbe anche capire questa squadra cosa può dare senza lo spagnolo e senza l'argentino, scusa, che non significa che Vasquez non sia un giocatore di qualità. Vasquez è sicuramente il giocatore più talentuoso che questa squadra ha, ma non sappiamo quanto perde o quanto guadagna il Parma senza Vasquez. Non abbiamo una controprova, abbiamo visto il Parma senza Mann, senza Mihaila, senza Bernabé, senza Juric, senza Vasquez. L'abbiamo visto solo a Salerno in Coppa Italia e lì il Parma giocava una partita stellare. Ciò non significa che il Parma giochi sicuramente meglio. Però secondo me Vasquez, a me piacerebbe una volta vedere la squadra anche senza di lui per capire che qualità può dimostrare di avere. Bernabé, a me Bernabé piace molto da trequartista, che può ricevere la palla nello spazio, e quindi per me, dovendo schierarli entrambi, io vedo bene Bernabé, vedo meglio Bernabé dietro la punta e Vasquez dietro.
Luca, dal mercato secondo te questo Parma oggi così com'è di cosa può avere bisogno, se ha bisogno di qualcosa?
Parma ha bisogno sicuramente di una punta, perché volente o nolente Inglese è un giocatore che sta rendendo più come un tempo, questo è un dato di fatto abbastanza oggettivo. Charpentier non sappiamo quando ritorna, se ritorna, come ritorna.
Bel incognita, lui, bel mistero.
Quindi è abbastanza logico pensare che questa squadra abbia bisogno di una punta. se dovesse continuare questo assetto con un centrocampista in più, anche se tatticamente le cose non cambiano molto, ci sarebbe anche la necessità di avere un centrocampista, perché questa squadra è stata costruita di fatto per fare un 4-2-3-1. Se poi questo 4-2-3-1 continui a farlo ma con un centrocampista in più e non un trequartista, è chiaro che la coperta anche lì diventa un po' corta, e per il gioco di Pecchia forse anche un esterno non sarebbe male. Secondo me con tre giocatori la squadra sarebbe, il mercato sarebbe ottimale, un centrocampista, un esterno e una punta, poi si farà quello che si potrà.
Vasquez ha detto comincia un nuovo campionato, che non cominci un nuovo campionato è una nuova fase della sua carriera anche per Bogni, dopo essersi sbloccato, tra l'altro grande gol, tu hai sempre detto che ha grandissimo potenziale.
Bogni secondo me è un giocatore che ha grandissime qualità, cioè il gol di ieri sera è un gol da giocatore importante, secondo me è passato un po' troppo sotto traccia questo gol.
Forse perché c'era la nebbia?
Beh, però dopo quando hai visto la ripresa da dietro la porta hai capito il numero che ha fatto, perché questo ha fatto un numero
grande,
esagerato.
Gran gol.
Cioè non, uno che fa un gol così non può essere casuale, Cioè sono reti questi che denotano un talento non indifferente. Lui tra l'altro ha un fisico dirompente, è un giocatore, io lo vedo molto prima punta per il fisico che ha, per la capacità di muoversi in area, di stregiarsi nei 16 metri, il gol che ha fatto ieri sera da gran centravanti. Dopo, per carità, Pecchia ne sa sicuramente più di me, però secondo me lui in momenti di grande sterilità offensiva e di problemi legati alla mancanza di un centravanti, secondo me un giocatore del genere sarebbe molto importante anche valutarlo in una posizione così. Quindi a mio modo di vedere potrebbe fare anche il centravanti e potrebbe farlo anche molto bene.
Roberto ci chiede se quella inglese ha una frattura alla mano. Beh,
non mi risulta che abbia una frattura.
È uscita questa voce perché lui era così, aveva battuto la mano sul terreno contro il Benevento, poi era uscito all'intervallo. Riscontri non ce ne sono stati. C'è questa voce, non lo so, onestamente attendiamo qui.
No, secondo me il problema ce l'ha lì, non so dirti se ha una frattura oppure no, però non credo, sarebbe stato probabilmente comunicato. Allo stato attuale non lo so sinceramente, che Mana ha fatto un grandissimo gol, questo lo so,
e anche un grandissimo palo, dai, è una bella azione.
E anche un grandissimo palo, fosse riuscito a infilare la palla lì avrebbe fatto uno dei gol più belli della stagione, perché ha fatto una rete veramente fuori da ogni ha colpito un palo fuori da ogni senso logico, sì. Dopo 60 metri di corsa, ma io sono contento anche per lui, perché sono
bello,
credo che sia stata una bellissima partita e abbia forse convinto anche i più scettici sulle qualità tecniche di cui dispone, insomma.
Luca, in chiusura un pronostico sulle semifinali mondiali, ci siamo stasera, stasera c'è l'Argentina con la Croazia e poi domani Francia col Marocco.
Vabbè Alberto, io credo che il pronostico sia Francia-Argentina come finale, cosa dici?
Sì, però logica sì, però chi lo sa, qui ormai le vie del mondiale sono infinite.
Il calcio è strano, io sinceramente vedo sia il Marocco che la Croazia come due squadre di grandissima solidità. Sì. D'altra parte non potrebbe che essere così, non potrebbe essere che essere altrimenti, essendo arrivate in semifinale. A me intriga molto il Marocco, ma intriga tanto, perché è una squadra che ha un'organizzazione fantastica. Una squadra che mi ha colpito veramente tanto, e con dei giocatori che in Italia sono stati a volte un po' sottovalutati, vedi Amrabat, che viceversa,
che a Verona aveva fatto una stagione strepitosa, poi dopo alla Fiorentina insomma così
poi chiaroscuro, però secondo me sta dimostrando veramente di essere un centrocampista totale in questo mondiale. E anche la Croazia, sai, ha un Modric che è un giocatore infinito, un giocatore veramente infinito, 37 anni, ha una qualità, una lucidità, non sbaglia mai una palla, sempre nel posto giusto, un'intelligenza sovrumana. Quindi vediamo, sono due partite molto interessanti. È chiaro che Francia e Argentina, da un punto di vista puramente tecnico, hanno decisamente qualcosa in più. Croazia e soprattutto Marocco devono sopperire a questa mancanza, questo gap tecnico con l'organizzazione di gioco.
Vedremo, ci farei un consuntivo poi giovedì sera a Calcio e Calcio dopo le semifinali. Grazie Luca Ampollini.
Un grande abbraccio Alberto.
Ciao. Luca, grazie mille per essere stato con noi. siamo in chiusura, insomma, abbiamo concluso questa puntata post-vittoria, che sono sempre le più piacevoli. Tiriamo un po' così, sospiro di sollievo rispetto allo scenario che poteva essere con un risultato negativo. C'è da continuare così. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui per avvicinarci a Parma Spal, sempre dopo le 14 ovviamente, appuntamento con Palla in Tribuna. C'è nel sito radioparma.it, trovate sempre i podcast, chi si fosse perso parte della puntata o in futuro non potesse, lì trova tutto. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.